Grazie. Stefano, mi sono segnata un po' di cose, però direi che rimandiamo a dopo. Ascoltiamo adesso Nicoletta.
Ma dunque, non so cosa ascolterete, nel senso che io sono, ho avuto una vita diversa da quelle che sento qui raccontare e ho avuto a che fare col pensare a questa mia vita in maniera intermittente, complicata, sempre collettiva, ma sempre rubando spazio che in realtà non c'era al quotidiano. Al di là delle frasi teoriche con le quali non mi so arrangiare, in concreto, sarò brevissima in questa parte perché molti di me sanno già qualcosa e non voglio incentrare il discorso su di me. In concreto, io giovane sessantottina che decido che devo servire lo Stato, perché chi entra in magistratura serve lo Stato, e si dice anzi servitore, non si dice servitrice, che sembra bruttissimo. Quindi serve lo Stato. Ecco, noi siamo entrate, non ero da sola a quell'epoca, eravamo un bel gruppettino che ci siamo immediatamente riconosciute, di giovani donne con le gonne a fiori e zoccoli, come subito ci ha fatto notare Elena Baciotti a suo tempo: non potete girare con le gonne a fiori e gli zoccoli dentro l'istituzione. Noi ci siamo riconosciute fra noi, ci siamo in qualche modo collegate, ma poi il nostro rapporto è durato per anni e anni con alterne vicende. Io di questo non voglio parlare perché molte sanno: gruppo donne palazzo di giustizia, collettivo donne diritto, eccetera. Quello che voglio dire è che in tutti questi anni in cui una servitrice dello Stato si è confrontata con uno, il considerare il proprio mestiere un'attività di cura, detto proprio in sintesi estrema, perché nel momento in cui noi diciamo che vogliamo, le donne dicono che il loro mestiere di magistrate è rendere un pubblico servizio, e quello che più conta è il servizio che si rende alla collettività, ecco, questa roba qui rientra subito nel fatto che dobbiamo fare maternage, attività di cura, eccetera, da qualsiasi parte siamo. Poi, questo pensiero di donne è nato assolutamente, inscindibilmente ed esclusivamente dentro Magistratura Democratica. Cioè non c'è stato altro pensiero di donne consapevole fuori da Magistratura Democratica, e questo è un dato che per noi ha significato non tanto e non solo doppia militanza, quanto il cercare di portare il pensiero di donne dentro una corrente che era assolutamente imbevuta di pensiero maschile e in cui l'arrivo di queste giovani fanciulle è stato anche molto... Qui siamo registrate, quindi non faccio nomi. Però è stato anche molto, noi venivamo da un mondo studentesco in cui ci innamoravamo dei leader, no? E abbiamo anche tutte presenti forse in certe assemblee del movimento studentesco una fila di bellissime ragazze in prima fila senza mutande, no? Allora, poi entrate in magistratura, non erano assolutamente le stesse ragazze, ma entrate in magistratura e confrontandosi all'interno della propria corrente con persone di cui avevamo una stima totale e assoluta, molte di noi hanno detto, io ho sempre detto di me stessa, non sono entrata, non ho fatto il concorso di magistratura, ho fatto il concorso di Magistratura Democratica. Questo voleva dire che entrate lì dentro con delle figure leader carismatiche eccezionali, oggettivamente eccezionali, la cui intelligenza e capacità di relazione è durata poi nel tempo non a caso, però questo, passiamo al privato di colpo, ha significato grandi separazioni, coniugali intendo, fine di storie d'amore fra il grande leader e la moglie che l'aveva sostenuto per tanti anni, mentre si trovava di colpo di fronte alle giovani. Cioè la vita privata poi incide sul nostro modo di fare politica, e noi siamo entrate dentro Magistratura Democratica che aveva dei canoni dati in cui eravamo le giovani che portavano un discorso fresco, ma come dicevano gli uomini non di Magistratura Democratica che ci vedevano arrivare nei vari tribunali d'Italia, eravamo carne fresca. Vabbè, carne fresca! Carne fresca, Nicoletta, come bello nell'erbetta, una frase che a Barba hanno già riferito. Come non ci credi? Allora, certo, già magistrate, primo corso di formazione a Roma, uno dei primi corsi di formazione a Roma, oltre a fare delle noiosissime relazioni, incontri di studio, roba così, poi la sera c'erano le cene in cui arrivavano queste schifose cariatidi di vecchi magistrati col pelo villoso, la camicia aperta, la collana d'oro, abituati al potere, quale poi è stato chiaro a tutti che potere era, però ti invitavano a ballare e tu potevi dire di no, e io mi sono sentita soffiare viscidamente dallo schifoso alito, Nicoletta, ma questa è una roba normale, è stata una roba normale per anni. Non voglio parlare di tutta questa storia, il fatto è che tutta questa storia permea la nostra storia e il nostro pensiero, e non dico mio, nostro, e malgrado tutto quanto è stato detto o fatto da tante e tanti, non è mai stata ben capita, e forse è anche difficile oggi immedesimarsi nella vita di qualcuna di noi che da un lato ha considerato appunto la propria vita come servizio, in ciò dandosi assolutamente al di là, in qualche modo con un desiderio di onnipotenza, in ciò dandosi al di là dei propri limiti personali. Quindi chi di noi ha lavorato tantissimo ritenendo così di rendere il massimo del servizio, io penso sempre che ha vissuto anche un po' di delirio di onnipotenza. Il quale delirio di onnipotenza poi, mascherato, nascosto, misconosciuto o a volte invece evidente, non fa i conti con come si viene vista dal di fuori e poi quello che succede. Allora, da un lato accade che laddove le donne siano in luoghi di potere, questo è detto stradetto, le forme contano più della sostanza, l'ha detto la ministra appunto l'altro giorno, vorrei non essere giudicata per le mie forme, e spendo i 12 cm di tacco dei pantaloni che più aderenti di così non potevano essere, una camicetta scollata e quest'aria così. Io ci vedo una contraddizione, perché non riesco a uscire. Ecco. Fra l'altro guardavo tutte le vostre scarpe prima e dicevo che i
non
luoghi...
c'è neanche un tacco qua.
Tirate fuori il tacco 12, c'è?
No.
Comunque sia, da un lato esiste questa questione della forma del nostro corpo sempre tirata fuori, ma esiste anche il negativo, nel senso che faccio una brevissima annotazione personale, quando io sono stata e sono stata per molto tempo...
Silenzio!
No, di...
Dopo.
Allora, quando io sono stata e sono stata per molto tempo pesantemente pubblicamente attaccata, io venivo attaccata anche nel mio aspetto fisico. Cioè, io povera, già sono alta 1,50 m, non sono bella, tutti questi miei problemi li ho sempre avuti nella vita, ma porco cane, li ho avuti nella vita durante il liceo da parte dei giovani nazionalisti, non so se ve li ricordate. Io ho avuto un rapporto personale con Sasha Ossenico molto pesante, perché sono ebrea, e quindi racchia. E allora, ebrea, racchia. sia magistrato, comunista, fa un mix che su Stormfront, dove io sono stata sempre pubblicata fino a che non l'hanno tolto dai siti, ma come sappiamo non si toglie mai da internet qualcosa, internet esiste per sempre e questo è il maggior danno che si ha. Quindi Donna Ebrea Comunista nella Strada e Racchia è un ensemble ineliminabile che però deve continuare a darci il segno della nostra presenza. A contrario, non solo Renzi, non solo qualche governo precedente in maniera molto più ambigua, perché penso a Severino piuttosto che, come si chiama, la cancellieri, che non corrisponde a un'immagine di canone femminile di bellezza al quale dovremmo invece adeguarci. Renzi, ma anche certi pezzi di lista Tsipras per notizie non note, cercano la presenza femminile giovane, carina, con un nome che attira, oppure, salvo il nome che attira, giovane, carina, e questo di per sé è segno di cambiamento.
Per questo non hanno candidato, non
hanno, non hanno candidato Stefano.
Ecco, non c'è né donna, né giovane, né carina. Allora, tutto questo è una realtà di fronte alla quale siamo in maniera del tutto evidente e ho detto, credo, delle cose banali. Però voi sapete anche che dopo aver smesso di essere magistrata, ho accettato di diventare legale rappresentante di questa strana cosa che è la Casa delle Donne di Milano, che è un soggetto politico col quale dobbiamo fare i conti. Dobbiamo fare i conti perché dobbiamo farli, perché sono 800 metri quadri nel centro di Milano con 1300 soci nell'arco di un attimo, perché appena noi diciamo si apre la porta, entra dentro una specie di valanga incontenibile, assolutamente impressionante, perché questo è successo nei giorni di apertura delle porte. Quindi corrisponde a un bisogno vero, non identificato chiaramente, non identificabile, ma in qualche modo credo che l'intuizione di qualcuna di noi che c'era bisogno di un laboratorio di democrazia partecipata a Milano e che questo laboratorio di democrazia partecipata poteva venire bene se fosse stato di donne, è stata un'intuizione giusta. C'è un dato negativo in questa faccenda. Se la partecipazione a Milano ha dei grandissimi limiti anche col sindaco Pisapia e la giunta Pisapia, perché noi sappiamo che una delle maggiori fibrillazioni, disagi, malumori, eccetera, eccetera, tocca la questione della partecipazione a Milano con la giunta Riccione, e abbiamo visto una serie di realtà che non sono riuscite ad andare avanti o hanno trovato un tetto di cristallo nella partecipazione proprio da questa giunta. Il fatto che si tratti invece di laboratorio di democrazia partecipata di donne, in qualche modo, nel bene e nel male, ha dei vantaggi. Perché nel rapporto con l'istituzione dire no a una richiesta proveniente da un gruppo di donne, a maggior ragione se consapevoli, unite, non so quanto veramente o apparentemente, comunque unite fra loro e molto determinate e con molta evidente energia, rende molto più difficile al potere pubblico dire no. Oltretutto siamo gente che gli infingimenti proprio non li sopporta e li svela immediatamente. E quindi, come dire, non ci possono essere parole false. E per questo siamo, come dire, avvantaggiate dalla sessualità. E siccome non siamo avvantaggiate in quanto giovani e carine, approfittiamo. Ecco, questa potrebbe essere un'idea. Cosa si sta muovendo lì dentro? Allora, cerchiamo di guardare al futuro. L'analisi di tutto quello che è stato, le nostre storie personali, le nostre incertezze, le nostre umiltà. Io con tantissime donne con cui adesso mi relaziono più o meno fortemente o saltuariamente, vedo tantissima umiltà. Ecco, io non sono per niente umile. E noto molto l'umiltà di donne che sanno fare un sacco di cose e che non se lo riconoscono neppure a se stesse. Questa è una cosa che io continuo a vedere, che mi fa incazzare in una maniera furibonda, e la continuo a vedere. Vorrei partire per parlare del futuro, perché secondo me dobbiamo smettere un po' smettere con le analisi e dobbiamo tener conto del fatto che le giovani, da non mitizzare perché rompono anche tanto le scatole, disconoscono saperi, talenti e poteri e a volte vivono le loro arroganze e però le giovani che qua
non ci sono
ovvio, due, tre, sì.
Sì,
le giovani non sopportano gli ismi, questo chiunque di noi si comincia a confrontare con loro non sopporta gli ismi. Comunismo, femminismo, ismo, per il solo fatto che è ismo, e questo non capiscono niente, però prendiamone atto di questa faccenda. Una di queste, non so quanto giovane, mediamente
è giovane.
Una di queste ha scritto un pezzo che Anita ha distribuito a tutte quante, che è pubblicato, ha messo in rete, che era già in rete perché era sul sito della Casa delle Donne di Milano. Piccolissima premessa, poi mi direte se lo conoscete già tutti, non lo leggo, se non lo conoscete lo leggo. È il prequel di Un tranquillo weekend di Michela Pagarini. Ecco, va bene. Allora, la premessa è che questa benedetta Casa delle Donne nasce da un lavoro indefesso di un gruppo, prima grande e poi sempre e poi piccolo ma solido, di più di un anno, perché come sempre accade quando c'è molto da lavorare si forma un gruppo piccolo ma solido. Poi di colpo, quando c'è lo spazio, il luogo fisico, viene al Sala 8, arriva un sacco di gente a lavorarci materialmente e sono attualmente più di 100 donne, ma che ci lavorano, ci mettono una quantità del proprio tempo assolutamente impressionante. E questo ha reso possibile l'inaugurazione dell'8 marzo con tutto quel casino che si fa sull'8 marzo. Sei venuto?
No, ero nella mia città, a Roma. Poi nessuno mi ha invitato.
Allora, dice Michela Pagarini, il prequel di Un tranquillo weekend, incontrate per caso e agglomerate per necessità, in questi mesi insieme abbiamo prodotto un logo, un sito, una redazione, una squadra di social come gruppo comunicazione della Casa delle Donne. Lei lavora nel gruppo della comunicazione, che è uno dei 12 gruppi esistenti della Casa. Ma com'è stato concretamente lavorare al progetto nella chiocciola redazione della Casa? Uscire dall'ufficio che c'è buio, attraversare la città sotto la pioggia per andare a una riunione, passare da casa mezz'ora per sistemare tutti e poi lasciarli per ripartire di corsa, trascorrere la pausa pranzo a coordinarsi, mangiando un panino al telefono, fare le 2 di notte a impaginare cartelli e selezionare foto, aprire la casella di posta dopo 24 ore e trovarci 45 email. Ecco, io ne trovo 100, se non mi contento. Ascoltare i problemi di amiche e fidanzate, pensando ai testi ancora da revisionare, apro una parentesi, la presenza delle giovani vuol dire riavere a che fare con problemi di amore?
C'entra sempre, non c'è niente da fare. Un gruppo può andare in crisi perché va in crisi la referente principale col suo amico, fidanzato, marito, quello che sia, padre dei suoi figli, eccetera, eccetera. È un dato ineludibile. Beh, allora, e avere a che fare con le giovani in questa attività collettiva oggi per me vuol dire anche, per esempio, ritornare ai problemi di amore, gelosia, non dire che ho un altro e far credere che sia una pura crisi. Questo lo dicono anche le giovani donne, tengono nascosto il fatto della mano. Ascoltare i problemi di amiche e fidanzate pensando ai testi ancora da revisionare. Avere il desktop pieno di file chiamati casa donne, 1, 2, 3, 12. Fare un'ora di treno per 90 minuti di riunione. Arrivare in bici con un freddo cane. Modificare 1000 volte i programmi e rispondere 100 volte alle stesse domande. Perché le donne, se sono vecchie, sono un po' sorde, se sono giovani non capiscono perché parli un po' troppo velocemente e con sintesi che credi di essere efficaci, ma non lo sono. Fatto sta che effettivamente le cose le devo ripetere 100 volte. Nel mentre, naturalmente, la vita reale, fatta di traslochi, ospedali, separazioni, genitori anziani, figli malati, fidanzati richiedenti, cani con l'allergia. A turno, per tutte. È così. A turno per tutte almeno una volta la stessa domanda. Ma perché lo sto facendo? Questo è, come dire, è esattamente il titolo poi di, questo, di questi nostri seminari. Perché lo sto facendo? Per amore del progetto, penserete voi. Certamente sì, ma vi garantisco che quello da sole certe volte non sarebbe bastato nemmeno alle più motivate. È che ci si è meditato. Ci siamo date una mano. Sono tempi complicati, fare volontariato è una specie di lusso, il lavoro in team è difficile, lavorare fra donne forse lo è ancora di più, entrare in relazione con sconosciute non semplifica, aiuta però se almeno una delle presenti ti guarda e ti sorride, se la seconda volta che ti vede si ricorda come ti chiami. Se il giorno dopo un incontro in cui ti ha visto stravolta, ti manda un SMS per sapere come stai. Alle riunioni abbiamo potuto ridere e piangere e soprattutto abbiamo riso. Io tornerò dopo su questa faccenda del ridere un momento. Ci siamo chieste come andava e ci siamo concesse di rispondere la verità. Una risposta veloce e poi via a lavorare, che il tempo è di tutte, ma il giorno dopo qualcuno se l'è ricordato sempre di sentire se andava meglio. A rotazione ci siamo adottate e incoraggiate, a turno abbiamo portato del cibo e aperto le case, a staffetta abbiamo cercato di coprire i buchi di tempo che tutte abbiamo avuto, cercando di tenere la maggior parte delle critiche per noi. Ci siamo innervosite spesso e non l'abbiamo detto quasi mai. Palla furibonda, secondo me. Palla furibonda, perché almeno, non so in quel gruppo, ma io so che anche in quel gruppo i nervosi sono stati esplicitati.
Infatti ho scritto quasi.
Quasi. Ma è certamente vero, e alcune delle presenti lo sanno benissimo, che i nervosismi, i litigi, eccetera, ci sono stati e sono scoppiati. Io sono molto favorevole al fatto che scoppino e si dicono, perché è molto peggio che i motivi di dissenso restino, il conflitto non si agisca e alla lunga crei separazione, divisione assoluta. Allora, non l'abbiamo detto quasi mai, non è vero, è stato spesso questo. Ci siamo date reciprocamente fiducia, dicendoci brave quando eravamo brave, coraggio quando serviva coraggio, pazienza quando ci voleva pazienza,
Così oggi ci diciamo grazie, perché quello che è successo l'8 marzo, l'inaugurazione partecipata e svalorditiva che tutti avete potuto vedere, è stato il risultato di un lavoro intenso fatto da tante donne competenti, ma anche e soprattutto da una rete di relazioni che ci ha sostenute, incoraggiate e protette, e di uno sguardo buono, delle donne sulle donne, che ci siamo regalate a vicenda, senza il quale molto di tutto ciò non sarebbe successo, perché invece di mollare abbiamo tenuto e al momento giusto abbiamo potuto saltare così molto in alto e tutte insieme. Michela Pagarini. Ecco, questo pezzo è secondo me collegiaco, appunto, dice qualche, come pubblico, forse dice qualcosa di buono in più. Dice abbastanza delle modalità di lavoro concreto di questo gruppo, non dice abbastanza per quello che vuole essere il laboratorio politico e anche di democrazia partecipata, e anche questo ha un significato, perché le donne si riconoscono molto nel fare concreto e soprattutto le giovani si riconoscono molto nel fare concreto. Allora, non a caso, cioè, la bellezza del fare sta dentro nel creare i loghi, nel creare i cartelloni, nel fare i comunicati, nel stare nei social e scrivere per Facebook, per il sito della casa e per Twitter, nel lavorare con le ragazze dell'accademia per costruire una casa, nel prendere i pennelli, i trabattelli e quant'altro per dipingere il bagno, per pulire le assi dei cessi piuttosto che i pavimenti e le tubature. Qua insomma ci sta un po' tutto dentro questa cosa, mentre non a caso nei gruppi intercultura, bene comune e quant'altro della casa l'età media è certamente più alta. Quindi il laboratorio va costruito, e va costruito da un lato tenendo conto che con la nascita della Casa delle Donne noi abbiamo ritenuto che avesse ancora nel 2014 un senso, un luogo separato ma non chiuso di pensiero e pratica, di formazione, informazione, interconnessione, rete, luogo in cui mettere le mani e mettere le teste in tutti i sensi. Separato ma non chiuso, e quindi è qui che il pensiero va aperto. In che modo? Non soltanto invitando gli uomini a venire l'8 marzo, oppure perché è il giorno in cui la casa è aperta, oppure dicendo, come abbiamo deciso, che gli uomini non sono soci ma amici della casa, e più pagano meglio è, ovviamente. Non solo dicendo che l'indipendenza economica della casa è un valore fondamentale e passa anche attraverso le donazioni maschili, ma costruendo un fare che è troppo semplice dire che deve essere un fare diverso. Io sono poi stufa della parola diverso, ma sono assolutamente incapace di riempire di contenuto lo slogan facciamo in maniera diversa, perché questo facciamo in maniera diversa deve essere costruito minuto per minuto, e ciascuna di noi ha la difficoltà perché sta in un modello antico, perché vede la banalità di un fare politica di donne per le donne nella maggioranza delle donne che stanno nel mondo politico, con frasi e modi di essere assolutamente scontati, che poco producono. È d'altronde assolutamente scontato quello che noi vogliamo fare una cultura che determini alla lunga, è un lavoro di lunghissima lena, che determini alla lunga una diversa qualità della relazione uomini-donne, e quindi dell'essere donne e dell'essere uomo. E allora quello che le nostre stesse giovani ci richiedono, e cioè impostare un nuovo modo di stare al mondo tra donne ma non solo, costruire un'utopia concreta, un modo di vivere che sia rispettoso della pluralità, della dignità, degli interessi, della complessità della vita, questo dice una delle giovani del direttivo della Casa delle Donne, è tutte queste cose vanno costruite. In questo senso, io chiudo con questo perché mi sembra giusto aprire il discorso. Se tutte le nostre storie, anche personali, sono indicative, esattamente il titolo del seminario di oggi, che è In politica e nel sociale, per noi uomini, i modi di essere insieme, il futuro va assolutamente costruito e i luoghi in cui ciò non è un dato che sta in un documento politico pensato da alcune menti abili, capaci e esperte, ma è un dato che si costruisce nel fare quotidiano, anche magari nel decidere chi e quando sta a tenere aperto una porta. Ecco, questa solo secondo me, da questa concretezza può nascere un'esperienza viva e non da altro. Io di questo sono convinta, per questo ci sto dando anima e corpo. Dopodiché saranno le altre a capire se la cosa ha un significato o no. Grazie.
Grazie a te. Volevo riprendere prima di dare la parola proprio quest'ultima cosa di Nicoletta, perché è vero che la Casa delle Donne ci sta dando molti insegnamenti, il lavoro che stiamo facendo con le giovani donne, che hanno proprio quelle caratteristiche, cioè questo desiderio della concretezza, e spesso ci bloccano anche nel direttivo quando cominciamo a costruire forme di pensiero complesso e a contrapporre questo che mi piacerebbe porre come tema politico, in questo caso anche nella relazione tra generazioni, e contrapporre appunto questo fare concreto al lavoro del pensiero. Allora, non siamo di nuovo di fronte a una riproposizione che facciamo noi stesse di un dualismo, come se il fare concreto non costruisse pensiero, come se il fare togliesse tempo al pensare e viceversa. Questo mi sta insegnando l'esperienza. Beh, io non mi sono mai allontanata dalle nuove generazioni perché ho sempre insegnato, quindi ho sempre avuto a che fare con donne giovani, soprattutto nella facoltà in cui ho insegnato, erano quasi tutte donne. Ma adesso lavoriamo gomito a gomito tra 60, 70 anni e 30 anni, e in alcuni casi anche meno di 30 anni. Stanno insegnando questo che diceva Nicoletta. Mi piacerebbe che questo fosse uno dei temi sui quali
esprimendo,
no, questo ci sta insegnando, non Nicoletta, ci sta insegnando il rapporto con le giovani donne, questo ha espresso Nicoletta, ma sono d'accordo e lo rinforzo. Non è che stiamo costruendo di nuovo un dualismo contrapponendo il fare e il pensare. E poi ecco l'altra osservazione, ma poi ho finito, che mi hanno suggerito quanto hanno detto Lea e Stefano, è questa fascinazione che donne e uomini hanno, Lea diceva, per il pensiero neutro o comunque per la costruzione neutra anche della politica, e che Stefano chiamava l'ordine, la fascinazione è una parola che uso io, dell'ordine patriarcale. È una cosa sulla quale ho pensato molto. Il pensiero maschile si è sempre esercitato, in politica ma anche sui saperi, nel costruire sistemi. Tutti i filosofi... Ma scusatemi, sì.
Non l'hai spento.
Vabbè. Scusate. Non riesco a spegnere.
Vabbè. Ci ha fatto un pezzetto la bella costa del suo intervento.
diciamo, vabbè, quello che conosco meglio è il pensiero filosofico. Il pensiero filosofico maschile, ma il pensiero maschile anche scientifico, ha sempre cercato di costruire dei sistemi a tutto tondo, che a tutto rispondesse e desse delle risposte, no? Ecco, sempre pensieri circolari. E così poi su questo tentativo di costruire dei pensieri circolari, quindi complessi, si è costruito anche il pensiero politico. Il pensiero politico dell'ordine patriarcale è stato ciò che noi abbiamo criticato, il vizio principale che noi abbiamo messo in discussione, però possiede, e questo è l'interrogativo che sia Lea che Stefano ponevano, continua a possedere una grande forza attrattiva, continua a essere forte, continua a possedere una fascinazione dalla quale sono prese gli uomini, diceva Stefano, e sono prese anche le donne. In più, aggiungeva Stefano, e questa è una riflessione non nuovissima, ma che mi ha colto un po' impreparata, tra quelle che possiamo considerare le falle del pensiero femminista, a me piacerebbe che ci confrontassimo su questo, forse temendo la debolezza femminile, temendo di mettere in campo la debolezza femminile, non ci siamo soffermate sufficientemente sulla nostra fragilità, che avrebbe dovuto essere pensata di più, perché continua ad emergere, e con il tentativo di trarre dalla nostra minorità la forza, forse non abbiamo trascurato anche in noi stesse, perché io lo sento dentro di me, che le mie fragilità non le ho sufficientemente ragionate, pensate, messe in discussione, che forse anche insieme non abbiamo ragionato a sufficienza sulla mettere in campo, capire di che stoffa e tessuto e storie personali e collettive sono fatte le fragilità femminili. Ecco, questi sono i pensieri, non da poco, e ho trascurato molto altro, che io metto come grandi interrogazioni, che mi sono venute dagli stimoli di chi ha parlato finora. Adesso, come sempre, tutto è aperto invece alla riflessione comune.
Se vuoi